Se la guardi dall'alto, Kryvyi Rih è una città lunga e stretta dell'Ucraina meridionale. Questa sua strana forma è stata addirittura misurata. Una lingua di strade, case e fabbriche lunga quasi 100 km, ma larga solo 20. Per questo si è guadagnata il primato di città più lunga d'Europa, anche se in realtà tutti la conoscono come il cuore d'acciaio dell'Ucraina. Non perché d'acciaio è l'animo dei suoi abitanti, anche se un po' è davvero così, ma perché qui si lavorano i metalli, si produce gran parte del fabbisogno di acciaio del paese e Kryvyi Rih è soprattutto una città industriale.
Oggi è anche tra le città dell'Ucraina più colpite dai missili russi. Lo è fin dalle prime ore dell'attacco di Vladimir Putin, il presidente russo che ha annunciato la guerra in nome della denazificazione dell'Ucraina. Ci sono molte cose che non tornano tra la dichiarazione di guerra di Putin e i fatti che ne sono seguiti. La prima è che Kryvyi Rih è una cittadina ebraica, dove difficilmente potrebbero trovare case nazisti. La seconda è che Kryvyi Rih è la città natale del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è appunto un presidente ebreo. I missili denazificatori del Cremlino hanno quindi scelto dei bersagli che conservano la resistenza al nazismo nel loro stesso DNA. Siamo Paola Peduzzi e Nicole Flammini. Questo è Diventare Zelensky, un podcast prodotto da Cora Media.
L'ebraismo, per Zelensky, a suo dire, non ha mai contato granché. Ha detto più volte di aver ricevuto una normale educazione ebraica sovietica, il che significa che è nato ebreo, la sua famiglia è interamente ebrea, ma a questo aggettivo va sempre aggiunta una particolarità, un aggettivo in più che lui, nel parlare della propria appartenenza, non ha mai negato. Zelensky è un ebreo sovietico. È nato che l'Unione Sovietica viveva gli ultimi anni di Leonid Brezhnev. Era il 1978. Qualcosa stava per succedere, sarebbe successo, ma Kryvyi Rih si parlava russo e si era ebrei alla sovietica, quindi, spesso, non particolarmente religiosi. L'URSS ha plasmato i primi anni di vita di Zelensky e nell'URSS gli ebrei erano percepiti come gli eterni outsider. L'altro, i cosmopoliti senza radici, diceva Stalin. Per cui, crescendo, Zelensky ancora non sapeva che un giorno sarebbe diventato un'icona non soltanto per la sua leadership appassionata ed eroica durante la guerra sui confini dell'Europa, ma anche perché proprio la sua origine ebraica sarebbe diventata una delle ragioni per sbugiardare l'aggressione di Putin. Ma di quale denazificazione si può parlare se bombardi città ebraiche?
Zelensky nasce in una famiglia che l'Olocausto se lo portava addosso, una famiglia di sopravvissuti. Il suo bisnonno e tre fratelli di suo nonno sono morti durante l'invasione nazista. Suo padre e i fratelli rimasti in vita presero le armi e combatterono contro il regime di Hitler nell'Armata Rossa. Ne sopravvisse soltanto uno, suo nonno Simeon. Durante la Seconda Guerra Mondiale morì circa 1 milione di ebrei ucraini. Chi della sua famiglia riuscì a sopravvivere prima fuggì dall'Ucraina e, dopo la guerra, tornò a Kryvyi Rih. Non lontano dalla casa dei genitori di Zelensky fu costruito un memoriale per ricordare l'Olocausto, che nel 2020 è stato vandalizzato. Zelensky ha detto spesso che la sua famiglia è stato tutto per lui e che le deve in particolare la sua bussola morale. Il padre, Oleksandr, era un matematico, poi diventato professore dell'Università di Kryvyi Rih. Sua madre, Rimma, era un ingegnere. Lui, Volodymyr, all'università prese tutta un'altra carriera e scelse giurisprudenza, anche se la sua passione era la comicità, far ridere la gente. Pure se non dovete immaginarvi un'ironia in stile Woody Allen, legata alle origini ebraiche, tutt'altro.
In Unione Sovietica la cultura ebraica veniva spesso nascosta. Essere ebreo, dai tempi di Stalin in poi, voleva dire avere un timbro sul passaporto, una macchia nera. La pratica religiosa o l'espressione culturale erano bandite. Le sinagoghe erano chiuse e quelle aperte erano spesso piene di funzionari del KGB. Per tutta la giovinezza di Zelensky, essere ebreo in Unione Sovietica voleva dire poco. Era un'identità svuotata, un segno sul passaporto. E mentre l'URSS negli anni 70 cominciava a dare agli ebrei la possibilità di trasferirsi, la famiglia del futuro presidente non si mosse, rimase in Ucraina, a Kryvyi Rih, la città ebraica fondata dai cosacchi, il cui nome significa corno uncinato. Anzi, quando a Zelensky fu offerta l'opportunità di andare a studiare in Israele alla fine del liceo, decise di non partire, pure se molti suoi compagni di classe invece andarono. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, alcuni degli ebrei ucraini rimasti decisero che non sarebbero più stati ebrei alla Sovietica. Ricominciarono a praticare la loro religione senza nascondersi e alcune città, come Dnipro, anche questa molto colpita dai missili russi, aprirono nuove sinagoghe. A Dnipro ce ne sono 10, che oggi fanno anche da rifugio alla comunità ebraica durante i bombardamenti.
Durante l'Unione Sovietica, Kryvyi Rih si era trasformata in un centro industriale. Zelensky ha sempre detto che l'ebraismo ha rappresentato una minima parte della sua identità. Molto di più ha fatto la sua città natale. Le sue amicizie più strette sono di qui. La sua passione per la comicità nasce qui. Oleksandr Pikhalov è stato il suo migliore amico. I due hanno condiviso tutto. Anche un paio di jeans che si mettevano una volta l'uno, una volta l'altro, quando uscivano con le ragazze. Pikhalov ha anche recitato in Servitore del Popolo, la serie TV che ha fatto di Zelensky Zelensky. Pikhalov rappresentava un ufficiale dell'esercito e quando la finzione è diventata realtà, ossia quando Zelensky è stato davvero eletto presidente dell'Ucraina, avrebbe voluto portare Pikhalov nella sua squadra di governo. Ma l'amico si era fermato prima, alla finzione. Pikhalov e Zelensky erano compagni di spettacoli teatrali e di scorribande notturne. Per le strade di Kryvyi Rih organizzavano cabaret e concerti. Una sera Zelensky si mise a suonare sotto a un ponte. Tornò a casa con la chitarra spaccata a metà e disse all'amico: «Immagino che Kryvyi Rih non sia ancora pronta per noi». Una delle prime libertà che Zelensky e Pikhalov sperimentarono con la caduta dell'Unione Sovietica non fu tanto la riscoperta dell'identità ebraica, quanto quella di fare satira. Satira su tutto, persino sui politici. Così i due misero su la loro compagnia teatrale e la chiamarono Carta al 95, dedicato a uno dei quartieri della loro polverosa, industriale, complicata, ebraica, Kryvyi Rih. Una volta sua madre decise di andare ad assistere a uno spettacolo. Non apprezzò per niente la comicità del figlio, spesso scurrile, la comicità che i russi definiscono da bazar. Prese Pikhalov per la giacchetta e gli disse: «Diventerà un avvocato, vero?» Non sarebbe diventato un avvocato e anzi la sua comicità, che aveva sconvolto la madre, si fece sempre più volgare. Uno degli episodi usati contro Zelensky riguarda una sua certa abilità. Suonare il pianoforte con i pantaloni abbassati, le mani in alto e il pene sui tasti. La musica prescelta era il classico ebraico Hava Nagila. Neppure in campagna elettorale viene ricordata a Zelensky la sua origine ebraica, gli viene spesso rimproverato il fatto che non sia abbastanza ucraino, che parli meglio il russo, ma nessuno menziona che sia ebreo. Non lo nascondeva, semplicemente non gli importava. Alcuni commentatori, abituati a ricordare l'Ucraina per i pogrom e un forte sentimento nazionalista e anche antisemita, si stupirono a vedere oltre il 70% degli ucraini votare il presidente ebreo russofono che prometteva di servire il popolo.
Prima di trasferirsi nel Palazzo Mariinskyj, la residenza presidenziale di Kiev, Zelensky andò a visitare la tomba di suo nonno Simeon per ringraziarlo di aver reso il nazismo una cosa del passato. Ma a tentare di strumentalizzare le origini ebraiche di Zelensky arrivò poi Rudy Giuliani. È questo uno dei primi momenti in cui il presidente finisce sulla scena internazionale per l'accerchiamento dell'amministrazione Trump, che voleva disperatamente che il presidente ucraino trovasse il modo di mettere nei guai Joe Biden. Giuliani, avvocato di Trump, voleva un incontro con Zelensky prima ancora che venisse eletto. L'ex sindaco di New York sperava di fare colpo su Zelensky giocandosi un asso, Anatevka. Anatevka è un nome che fino a qualche anno fa diceva più agli americani che agli ucraini. È il luogo immaginario in cui lo scrittore yiddish Sholem Aleichem ha ambientato le storie di quello che sarebbe poi diventato il musical Il violinista sul tetto. Di recente, nel 2015, è diventato un villaggio che ha deciso di dare le chiavi della città a Rudy Giuliani, sindaco onorario di Anatevka. Quello che non sapeva Giuliani è che Zelensky era poco interessato alle sue attenzioni, al fatto che fosse il sindaco onorario di un villaggio ebraico alle porte di Kiev, e anzi si tenne quanto più poté lontano da quello che sarebbe diventato il processo di impeachment a Donald Trump.
Anche ora che Putin ha lanciato una guerra nel nome della denazificazione, Zelensky continua a dire che l'ebraismo è una minima parte di lui, che prima di tutto è ucraino, poi è molte cose, e sì, è anche ebreo. Ma continua a esserlo nel modo in cui è cresciuto, nel modo sovietico. L'ebraismo convive con la sua identità ucraina, come l'essere attore convive con il suo essere presidente. La sua voce, che raschia le corde più profonde dei bassi, è stata uno dei suoi successi in campagna elettorale, eppure della sua carriera comica, che è iniziata anche ironizzando sulla componente ebraica della sua nazione. Che poi nella sua vita cabarettistica sembra esserci scritto tutto. Nei primi anni 2000 il giovane Zelensky si presentò come concorrente a un programma di satira nato durante l'Unione Sovietica, chiamato KVN, acronimo per Club dei Divertenti e dei Fantasiosi. Il suo sketch terminava con un'invocazione all'uomo dal quale dipende il mio destino e il destino dell'Ucraina. Disse proprio così e proseguì: Vladimir Vladimirovich, portami via di qui. Quell'uomo era Putin, già presidente, ed era seduto tra il pubblico.
Diventare Zelensky è un podcast di Paola Peduzzi e Micol Flammini, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Filippo Mainardi. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Liciotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.